Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
Buongiorno, questo è il sesto incontro e in questo incontro parleremo di codice linguistico, cioè dell'uso che in Italia soprattutto, ma anche in altri paesi, ma in Italia rispetto ad altri, per esempio Francia o Spagna, si fa della lingua inglese. Questo perché in Francia e in Spagna la lingua inglese è conosciuta, soprattutto in Spagna, molto poco, e molte parole inglesi vengono tradotte praticamente nella lingua nazionale, soprattutto in Spagna questo accade, ma anche in Francia. Ecco, allora l'inglese è diventato una sorta di passepartout, insomma, per farsi intendere in tutto il mondo, o meglio, quasi in tutto il mondo, perché per esempio, prendiamo in considerazione la Cina, 1.400.000.000, mica tutti sanno l'inglese, logicamente, anzi, forse se ne sarà poco. Prendiamo la Russia, prendiamo l'India, sono tutti posti grossi, tralasciandone altri, magari meno quantitativamente importanti, in cui l'inglese non è che si sappia così, in tutte le situazioni. E del resto accade anche in Italia, l'inglese viene conosciuto pochissimo e quindi pochi parlano e parlano bene quella lingua. Tanto per dirlo, io la so malissimo, capisco una percentuale, insomma, non sono a mio agio con questa lingua, però capisco che l'inglese sia usato da tantissimi. È un codice internazionale, più o meno come il latino lo era nei secoli passati. Sapere chiaramente una lingua straniera può essere utile, ma se uno, per esempio, un po' mastica, come mi accade, lo spagnolo, ecco, gli sembra di avere meno utilità, anche se a livello internazionale, anche se poi per esempio lo spagnolo è la seconda lingua parlata negli Stati Uniti d'America, dove ormai gli immigrati del centro e del Sud America sono così tanti che questi parlano spagnolo, o almeno uno spagnolo americano che è molto più semplice di quello della Spagna, insomma. Un tempo passato anche il francese aveva questa internazionalità, diciamo così, che adesso ha l'inglese. Il francese chiaramente l'ha persa, anche perché gli Stati Uniti d'America, con l'Inghilterra come bagaglio oppresso, sono stati egemoni a livello internazionale. E quindi la situazione è passata appunto dalla Francia all'Inghilterra, anche questa nei secoli passati, appunto al russo, al cinese, all'hindi, nessuno ci pensa, queste sono miliardi di persone, insomma. Mentre l'aspetto più o meno internazionale dell'inglese è ormai più a portata di tutti. Torno a dire, l'inglese americano, quindi questo modo di parlare, questo slang statunitense, è molto più facile e veloce, questi si mangiano le parole. Il problema è che poi ne parleremo, mangiarsi le parole significa mangiarsi anche i concetti, perché logicamente un concetto deve essere espresso, poi appunto parleremo anche di questo, attraverso la lingua e poi il linguaggio, che non è la stessa cosa. E partiamo da una definizione di Roland Barthes, anche questa del 1977, si chiama lezione, ed è la prima lezione che lui ha tenuto al Collège de France, quando ha assunto l'incarico di insegnante in quella situazione. E quindi in questa lezione, che io ho in qualche edizione, quella che mi piace di più è la vecchissima edizione di stampa alternativa, che sembra un quadernino, insomma, come se qualcuno avesse appena battuto a macchina, ma poi ne hanno pubblicato anche in diverse altre situazioni, sempre quella di Roland Barthes, Lesson, Lui, fra le altre cose, dice questo: il linguaggio è una legislazione, la lingua ne è il codice. Ordo vuol dire, che vuol dire ordine, latinorum questo, vuol dire di volta in volta ripartizione, intimidazione. Oh, latinorum è un errore, ma lo dico un po' per ridere. La lingua è fascista, perché il fascismo è obbligare a dire. Nella lingua, quindi, servilismo e potere si confrontano ineluttabilmente. Non si può avere libertà che fuori dal linguaggio. Ma a noi non resta che barare con la lingua, questa truffa salutare, questo schivarsi che permette di comprendere la lingua fuori potere, nello splendore di una rivoluzione permanente di linguaggio, io la chiamo, per quel che mi riguarda, letteratura. Allora, qui ci sono diversi passaggi interessanti. Un concetto deve essere poi espresso in parole. Per arrivare lì passa attraverso la lingua, cioè la codificazione di quella certa quantità di parole. I linguaggi sono diversi, logicamente, sono anche i linguaggi corporei, del corpo, mentre parla fa alcune smorfie, no? Si esprime in movimenti precisi, cioè, per esempio, muove le mani in un modo preciso. Genericamente gli italiani sono considerati quelli che sono più, potremmo dire, più esteriori in questo movimento delle mani. Si capisce già vedendo la mano, le mani di una persona come si muovono, che cosa più o meno dirà. Ecco, gli italiani in questo sono abbastanza, come si può dire, conosciuti per questa capacità. Ma ordine, cioè mettere assieme una parola dietro l'altra in una lingua ben definita, è, come dice Barthes, è una qualcosa di strada che si deve coprire in modo più o meno indicato. Cioè, uno non è che può dire quello che vuole, perché poi non si capisce. Invece bisogna che qualcosa si capisca. E quindi quello, quando dice servilismo e potere in una lingua, sono assieme, stanno assieme. E la lingua è qualcosa, dice, che è fascista, perché obbliga a dire una determinata serie di parole. E quindi, determinata serie di parole, uno è costretto a dire quella frase. Per esempio, quando ci si telefona, dice come stai, in alcune situazioni dicono com'è, se non dici com'è non sei di Torino, insomma. Quindi praticamente una sorta di, come si può dire, di obbligo. Allora, per uscire da questo obbligo, per uscire da questo di direzioni obbligate, dice Barthes, l'unica possibilità che si ha è la letteratura. Allora, la letteratura è qualcosa che implica il fatto di leggere un libro. Poco tempo fa avevo letto un testo di Zweig, che è un autore austriaco importantissimo, sull'importanza del libro. È un testo che definisce, cioè raccoglie tutta una serie di piccoli interventi, recensioni che lui ha fatto. Zweig, è scritto Zweig. E lui lì dice che tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo attraverso i libri. E questo è assolutamente vero, tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo attraverso i libri. Certo, questo lo scriveva negli anni 30 del secolo passato. Naturalmente non c'era internet, però quello che sappiamo attraverso internet non è letteratura, mentre la letteratura è la permanenza di una possibilità dell'uscita da quello che Barthes chiama servilismo e potere del codice linguistico. Ecco, questa uscita da questo obbligo è la letteratura materiale, cioè sono le parole scritte in un libro, il resto svanisce, non può esserci, non è la stessa cosa. Ecco perché, per esempio, leggere un libro, leggere qualcosa, e quindi leggere qualcosa in un libro è diverso che leggerlo, per esempio, su un computer portatile o su un, come si chiamano, Kindle o queste cose qui. Perché, per esempio, fra le frasi e fra le considerazioni che vengono scritte in questo testo, ci sono degli spazi bianchi che sono sempre diversi. C'è una sorta di geografia del testo. Noi ci ricordiamo a volte di aver letto in un libro una frase, non sappiamo più perché non l'abbiamo sottolineata, non abbiamo preso punti, non sappiamo bene a che pagina è, ma sappiamo che era in alto, in centro o in fondo della pagina, che era nella pagina destra o sinistra, perché questo si imprime nella mente e diventa la geografia del testo. Su questo con un Kindle non ce l'abbiamo, perché è tutto uguale. Quindi la letteratura ha a che fare con questa uscita dall'obbligo del codice linguistico. Cosa c'entra con l'inglese? Perché anche per una lingua straniera è la stessa cosa, logicamente. Quindi un libro in inglese ha la stessa, diciamo, caratura di un libro in italiano, in francese. Roland Barthes era un intellettuale francese, insomma. E quindi bisogna conoscere le parole per avere una possibilità, conoscere le parole e leggere appunto in un libro per avere una possibilità di uscire da questo obbligo. Bisogna conoscere però le parole, quindi leggerle. Ecco, chi conosce più parole ha il potere su chi ne conosce di meno. Questo, per esempio, era il titolo di una commedia di Dario Fo, che lui scrisse e poi recitò dal 69 in avanti, che si intitolava così. Dario Fo è premio Nobel per la letteratura. Ora che gliel'abbiano dato perché avevano bevuto troppo liquore non lo so, però Dario Fo è premio Nobel. Allora qui dice: l'operaio, questo titolo, conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone. Allora bisogna conoscere sempre di più e quindi bisogna leggere sempre di più. In questo modo si potrebbe capire, per esempio, come quando noi diciamo i media, noi diamo un'indicazione a questi strumenti chiamandoli con un accento inglese, mentre la parola è latina, e infatti si dice media, un giornale è media, non media. Media è l'interpretazione inglese di una parola latina. Questo lo dico almeno perché tutte le volte che sento parlare in questo modo, insomma, mi dà fastidio. E la lingua, diciamo così, che si usa, il codice linguistico, bisogna comprenderlo bene. E quindi se uno sa male l'inglese, se ogni tanto dice qualche parola in inglese, quasi sempre, per darsi un tono, questa è una cosa abbastanza idiota. Ed è stata riconosciuta anche da una sentenza della Corte Costituzionale del 2017 che prendeva posizione sulla preponderanza della lingua italiana sulle altre lingue, sull'inglese e su altra lingua. Vi leggo più o meno parte di questa sentenza. La sentenza è la numero 42 del 2017. E la Corte Costituzionale che si esprime in tema di corsi universitari insegnati in lingua diversa dall'italiano. Cioè ci sono molte università che ormai vanno solo con l'inglese e buonanotte. Questo va bene, uno impara un'altra lingua, però se poi lavori in Italia con degli italiani, evidentemente dovrà tradurre quello che ha imparato in inglese in italiano. Capite che questo è abbastanza idiota. Comunque, la Corte Costituzionale prospetta un'interpretazione delle norme di legge conforme alla Costituzione, consentendo agli Atenei di attivare corsi impartiti interamente in inglese, condizione che l'offerta formativa offra corsi equivalenti anche in italiano. Cioè, se tu fai dei corsi in inglese come università, devi avere anche la possibilità, l'opportunità di offrire anche dei corsi in italiano per le stesse materie, con le stesse questioni che riguardano il corso in inglese, perché altrimenti uno è costretto a seguire quello. Questa soluzione ermeneutica, dice sempre questa sentenza, consente alla Corte di equilibrare l'esigenza di promuovere l'internazionalizzazione dell'insegnamento universitario con la primazia della lingua italiana, vettore di cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale. Quindi la lingua italiana viene considerata come egemone sulle altre lingue, del resto siamo in Italia. Emerge anche una prospettiva sui processi di globalizzazione che andiamo a sottolineare, e dice sempre questa Corte Costituzionale: la progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tali funzioni della lingua italiana. Il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso di una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale di uno o più lingue sono tutti fenomeni che ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Quindi è chiaro che ci sono altre lingue che entrano nella nostra, perché ci sono rapporti internazionali sempre più stretti, quindi è logico che non possiamo stare chiusi in un codice linguistico, diciamo, più o meno locale o localistico, come alcuni magari vorrebbero, soltanto regionale. Per esempio, questo può essere una questione curiosa. Anche per il dialetto, noi sappiamo che il dialetto di una regione è più o meno definito, non so, io sto a Milano, come lombardo, ma il dialetto lombardo non esiste, esistono i dialetti delle varie province, quindi io sono nato a Cremona, c'è il cremonese, ma nel dialetto cremonese la purezza di questo dialetto non esiste, perché un conto è abitare in città. Io sono nato in un paesino vicino a Cremona dove si parlava un dialetto con delle incidenze, con delle inflessioni, diciamo, diverse da quelle della città, e addirittura anche nella provincia cremonese ogni paese parlava un dialetto leggermente diverso dal paese vicino, per cui, questo me lo raccontava mio padre, quando i giovanotti di quel periodo, siamo all'inizio prima metà del 1900, andavano nel paese vicino a ballare alla sera, c'erano le balere, insomma, quando parlavano si capiva subito che era di un altro paese, per cui erano di solito risse, botte, insomma, che venivano poi ricambiate quando succedeva il contrario. Questo per far capire come ci sia una briciolazione, uno sbriciolamento di quello che è una lingua, in questo caso addirittura il dialetto. E quindi questi fenomeni definiti appunto dalla lingua italiana non possono rimanere puri, è chiaro che sono contaminati, però un conto è la contaminazione, un conto è la sovrapposizione e la sudditanza, ecco, questa è una questione significativa. E sempre proseguendo, dice: tali fenomeni tuttavia, cioè questo del rapporto fra più lingue, non debbono costringere quest'ultima, cioè l'italiano, a una posizione di marginalità. Al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, cioè è assolutamente difeso, puro, presente, non si può cancellare, bensì, lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità, diventa ancora più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia, di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé. Questa è tutta una parte di questa sentenza del 2017, in cui appunto della Corte Costituzionale, in cui appunto si dice che la valorizzazione dell'italiano è un bene culturale in sé. E allora, quando noi, non so, per esempio, mi viene in mente una parola in inglese spesso usata, no? si vedono o si leggono anche delle notizie attorno a qualche fiera che viene effettuata, per esempio a Milano, da qualche altra parte, si dice: noi aspettiamo i buyers che vengano qui perché i buyers cinesi sono tornati. Invece di buyers c'è i compratori, gli acquirenti, sono parole italiane, insomma, fanno capire lo stesso la situazione. Non c'è bisogno di dire bias per dire ah, guarda come sono bravo, so l'inglese. Ecco, questa è una cosa abbastanza idiota. E la Corte Costituzionale replica questa questione. E allora adesso mi permetto di citare un testo collettaneo del 2017, qui siamo, dove anch'io ho scritto un saggio che si chiamava Lingua, Cultura, Nazione, che il titolo forse è un po' destrosso, a me non piace la destra, come credo si sia capito, ma insomma rende un po' la situazione. Nel 2017, nella scuola dove insegnavo, abbiamo messo in piedi un incontro, e poi abbiamo pubblicato gli atti di questo incontro, sulla preponderanza dell'inglese, che ci stava ampiamente, diciamo, pesante, insomma, ecco, si potrebbe dire in termini più volgari, renderebbe meglio, ma noi non li diciamo per ovvie ragioni. Ecco, il libro che riguarda ha un titolo che io non avrei messo, infatti gliel'ho detto, qui sono gli altri amici che l'hanno curato. L'idioma di quel dolce di Calliope Labbro. Allora, Calliope era la musa della poesia, è un testo dei Sepolcri del Foscolo, però la cosa più interessante è il sottotitolo: difesa della lingua e della cultura italiana nell'epoca dell'anglofobia globale. Ecco, noi dobbiamo cercare di difendere questa nostra specificità linguistica, perché non ha senso arrendersi ad una lingua diversa dalla nostra cultura, appunto, come dice la Corte Costituzionale, l'italiano come bene culturale in sé. Allora, nel saggio che io ho scritto, che appunto si chiamava Lingua, Cultura, Nazione, è un saggio che riguarda appunto la critica dell'inglese nella società, nella scuola e nel lavoro in Italia. Perché appunto, fra le altre cose che ho scritto, avevo scritto questa riflessione: parlare e pensare in una lingua è distinzione da altri parlare e pensare in altra lingua. Cioè, noi di solito pensiamo, quando pensiamo qualcosa, un concetto, siccome lo pensiamo sempre perché non possiamo farne a meno, lo pensiamo in italiano. Il problema reale per capire, comprendere, per parlare un'altra lingua è proprio questo: superare il pensiero in italiano e arrivare a pensare in inglese. Finché non facciamo questo, e comunque moltissimi milioni di persone in Italia non lo fanno, logicamente questi pensano in italiano. E allora, pensando in italiano, parlano poi in italiano. Il pensare, il parlare, attiene ad una lingua unica. È difficile pensare in una lingua e parlare un'altra. Di solito si pensa in quella lingua e si parla in quella lingua. Ma se dietro alla parola, cioè se quando io parlo in inglese, parlo solo perché ho appreso una funzione linguistica, un patrimonio linguistico, senza capire che cosa c'è dietro dal punto di vista storico, evidentemente, come appunto diceva Barthes, anche noi non ottemperiamo a questo rapporto fra senso del pensare, senso della parola, ma è come se parlassimo, come se fossimo una macchina che parla, come il traduttore simultaneo che abbiamo nei nostri aggeggi qui virtuali, il quale traduce, ma a volte traduce, come si dice, alla carlona. Se dietro la parola non c'è la storia, questa è solo un suono, e questo suono non dà il senso della storicizzazione di quello che gli sta dietro. In questo modo, quindi, l'uso immediato di un termine inglese si mappa più o meno tutte le altre parole, e il termine inglese è intercambiabile, nel senso che fra un centinaio di anni, invece di parlare con termini inglesi, forse parleremo con termini cinesi o con altra lingua, perché il cinese diventerà lingua internazionale come adesso è l'inglese, anche se per il cinese ci sono alcune difficoltà nello scritto, perché evidentemente con questi ideogrammi non è la stessa cosa che con il linguaggio, che con il codice linguistico latino, anche se i cinesi hanno tentato di trasformare gli ideogrammi in una lingua con i codici, con i segni latini, si chiama Pinyin, ma non ha avuto molto successo in Cina, non lo usano tantissimo, lo usano veramente in modo assolutamente marginale, perché per loro la loro cultura è l'ideogramma, e sull'ideogramma, che qui si può accendere tutta un'altra questione, ma chi lo sa, magari lo facciamo un'altra volta, perché anche questo è interessante. Ecco, questo è, alla fine l'attualità si mangia la storia e anche la lingua, perché per adesso l'attualità è l'attualità inglese, ma potrebbe diventare anche di altra lingua e quindi di un altro ambito, diciamo così, del mondo. Mi viene in mente una cosa, se qualcuno ha qualche necessità o gli piacerebbe che fra qualche indicazione che io ho dato qua e là, poi dico un'altra volta, ritornassi su un argomento, sarebbe carino, fatelo sapere, insomma. Va bene, grazie.
Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.